la sto sentendo un po' questa tensione rispetto a 4 anni fa, quando partivo un po' così ragazzina per questa prima Olimpiade. Ora so bene che cosa devo andare a fare, che cosa la gente si aspetta da me, ma sto cercando di affrontarla ancora con una sorta di spensieratezza, ecco, per godermela, per divertirmi.
Senti un po' la pressione della favorita, di quella che deve confermarsi al top?
Sì, poi tutti me lo ricordano, quindi. Sì, beh, chiaro, sono la favorita nei 100, non nel salto in lungo, ma comunque so che devo far bene, cioè che altro che voglio far bene.
Fatto di essere portabandiera, come dire, soddisfazione in più o ancora più peso di responsabilità?
Ma quello sinceramente mi ha dato più notorietà negli ultimi mesi, comunque vabbè rimane un grande onore perché hanno scelto proprio me e adesso che si avvicina il momento boh, poi vi saprò dire quale sarà l'emozione, per adesso è solo un'idea, ecco.
Hai sentito qualcuno dei tuoi colleghi che hanno appena gareggiato a Rio per sapere un po' cosa ti aspetta, come sarà la situazione là, un po' cosa ti aspetti di trovare?
Ma guarda, ieri ho incontrato il campo qua di Bergamo, Marta Milani, che era una riserva per la staffetta, che non ha gareggiato, però mi ha raccontato un po' del villaggio olimpico. Poi, bene o male, guardando un po' i profili così di Twitter dei vari atleti olimpici, mi sono fatta un'idea, però vorrei proprio arrivare lì anche senza troppe né aspettative né già con idee preimpostate, vediamo un po' come sarà.
Che saranno le tue principali avversarie? Te le sei già un po' studiate?
Ah sì, le sono sempre le solite, a meno che non ci siano delle sorprese. La più temuta ovviamente è la tedesca, che si chiama Vanessa Lowe, che nel salto in lungo è la favorita e che nei 100 è quella che mi è più vicina, diciamo.
Come hai iniziato con l'atletica?
Risale tutto anni fa, quando dopo il mio incidente, così passeggiavo per i corridoi del centro protesi, ho visto delle fotografie di atleti proprio nel lato, non so, del salto in lungo o della corsa e mi sono incuriosita, quindi ho chiesto di poter fare anche quella cosa lì e diciamo una cosa tira l'altra, mi è stata data una protesi, ho scoperto subito di avere diciamo un talento nascosto perché già dalla prima gara, mi ricordo nel 2010, che feci già il record italiano, che per me non valeva molto perché gareggiavo praticamente da sola nella mia categoria. Poi crescendo ho cominciato a fare le gare a livello internazionale e poi il resto è venuto un po' da sé, cioè con fatica ovviamente. Soprattutto negli ultimi anni c'è stato molto allenamento perché all'inizio era più un avvicinarsi allo sport, capire come funzionava questo nuovo strumento che era la protesi e invece negli ultimi anni quando poi abbassi il tempo, non ai 100 metri, c'è sempre meno da, diciamo, da guadagnare perché si accorcia appunto il tempo e gli allenamenti aumentano. Si vede anche, diciamo, dal fisico che io ho adesso rispetto a quello di 4 anni fa, adesso mi sento più atleta, no? Più forte e preparata anche.
Quindi diciamo non è tanto partita con l'idea della competizione, ma quanto di fare qualcosa, darsi da fare dopo il brutto colpo dell'incidente.
Partita come una curiosità, io sono molto curiosa e quindi quando vedo qualcosa di nuovo e che mi sembra interessante cerco di prenderlo, di afferrarlo. Quindi sì, è nata in effetti come un vediamo cos'è. Volevo semplicemente tornare a correre perché forse voi non vi rendete conto che con 2 gambe se dovete fare una corsettina, senza pensare di far chissà che cosa, però se dovete fare una corsettina la fate senza pensarci. Io mi ero resa conto ai tempi che questa cosa non la potevo più fare. Quindi diciamo da un estremo all'altro, ecco, sono andata da non poter correre al correre il più veloce possibile in uno stadio alle Paralimpiadi.
Senti, come si sceglie una protesi per gareggiare a questi livelli?
Sono dei centri apposta che hanno varie scelte, ecco, le protesi sono anche molto costose, fortunatamente io non le devo pagare perché c'è un progetto insieme al Comitato Paralimpico che mi consente di scegliere le migliori sul mercato e a seconda del peso si sceglie una lamina di una determinata rigidità. E poi anche a seconda delle esigenze, per esempio io ho una lamina di un certo tipo per la corsa e una un po' più rigida per il salto in lungo, perché nel salto in lungo devo essere più reattiva e spingere verso l'alto, invece nella corsa devo semplicemente spingere e avere una lamina che sia, diciamo, al pari della mia gamba che ho, perché se fosse più potente la corsa risulterebbe un po' sfasata. sfasata, non so se mi sono spiegata.
C'è un divario tecnologico, come dire, tra i vari paesi che concorrono una gara importante come le Olimpiadi e che quindi può anche fare la differenza?
Sì, in effetti ci sono dei paesi in cui ci sono delle protesi magari che arrivano prima, come era il caso di Londra, in cui io correvo con un tipo di ginocchio che era meccanico e invece altri miei avversari correvano con un altro ginocchio che uso io ora e che è molto diverso, molto libero e più facile anche da usare, meno faticoso. Adesso piano piano stiamo cercando di copiarci l'un l'altro, di prendere spunto e poi di base le regole dell'International Paralympic Committee prevedono che ogni atleta possa avere a disposizione qualsiasi protesi, o meglio, che ogni protesi sia sul mercato. E quindi, diciamo, idealmente chiunque possa usufruirne. Poi bisogna vedere dalla disponibilità e dalla capacità anche dei tecnici di ogni paese.
Immagino che non sia ovviamente la stessa protesi che poi utilizzi nella vita di tutti i giorni.
No, è proprio totalmente diversa, e quella che uso per camminare tutti i giorni ha un ginocchio elettronico che mi permette anche di fare le scale, di andare a ballare in bicicletta e tante altre cose, di andare anche in acqua. E quindi sì, io mi cambio le gambe, mi cambio le protesi come al posto delle scarpe. A seconda dell'attività io mi cambio la gamba. La gamba giusta.
Cosa manca secondo te in Italia per riuscire, per far sì che lo sport possa essere, come nel tuo caso, il modo per affrontare e superare quelli che sono i propri limiti?
Ma prima di tutto ci vorrebbe un abbattimento totale di queste barriere mentali, per cui per lo sport paralimpico in particolare, per la disabilità, ci vorrebbe questo abbattimento delle barriere culturali che ancora ci sono nelle teste di alcuni, e però appunto lo sport in sé, anche queste paralimpiadi, io spero che vengano seguite, proprio perché ti si apre un mondo quando vedi un atleta disabile gareggiare. E dico atleta disabile anche se dovrei semplicemente dire atleta, ma in questo caso volevo specificare perché si tratta di persone con disabilità che nella loro vita fanno un percorso che li portano ad essere atleti. Ecco, maggiori investimenti e attività che possano promuovere queste attività sia a livello olimpico che paralimpico, nel senso che poi ci vorrebbe anche una giusta parità nello sport, perché anche noi facciamo fatica quanto loro e perché anche noi avremmo bisogno di certe tutele e attenzioni che stiamo col tempo cercando di raggiungere, ma che ancora, diciamo, non abbiamo raggiunto al 100%.
Che giorno e che ora sono le tue gare che dobbiamo mettere alla sveglia?
La cerimonia sarà il 7, poi le mie gare saranno il 10. In Italia verranno trasmesse, penso, verso le 23, perché il salto in lungo lo inizio alle 18 là, quindi sono 5 ore di fuso. Poi il 17 invece avrò 12 le semifinali, quindi qua saranno alle 19, e la finale sarà alle 19 brasiliane, quindi a mezzanotte qua. Grazie dell'attenzione, vi seguo, ho anche il vostro adesivo sulla macchina.
Ma allora portalo a Rio a questo punto. Adesso sto per fare la gufata da portare sul podio.
Non si può, è assolutamente vietato, ma vi porterò comunque con me nel cuore, dai.